Siamo alla nostra quinta lezione e stiamo cercando di individuare il rapporto che esiste fra la rivelazione come unica origine di tutto e la tradizione da un lato e la scrittura dall'altro, sia di ripercorrere il loro rapporto teologico, ma anche di vedere come bene presentarli nella scuola e nella catechesi. Torneremo su questo, ma abbiamo già visto che la rivelazione è più ampia sia della tradizione sia della scrittura, cioè l'evento fondativo è la rivelazione. E la rivelazione eccede, supera le sue concretizzazioni concrete che sono la tradizione e la scrittura. E abbiamo già visto, ma anche su questo torneremo, che è un po' povero presentare la scrittura e la tradizione come fonte della rivelazione. Perché in qualche modo, proprio a livello pedagogico, va contro tutta la pedagogia che noi utilizziamo con i bambini. Non ci insegneremo mai di presentare la Rivoluzione francese a partire da un libro che hanno scritto i rivoluzionari francesi. Noi presentiamo prima la storia e poi eventualmente presentiamo un articolo, presentiamo un testo come un elemento che è una concretizzazione concreta, ma non come fonte. È un po' un paradosso per cui per l'insegnamento della religione si usa una metodologia che è totalmente opposta a qualsiasi altra materia che noi insegniamo, no? Così filosofia, non è che si leggono le fonti, cioè bisogna leggere i testi di filosofia, ma siamo a un livello liceale, ma è chiaro che quel testo diventa un elemento, bisogna presentare la sintesi, il pensiero attraverso qualche cosa, no? Ma il lavoro non è mai dalla fonte a... è piuttosto l'opposto, cioè proprio un lavoro di appassionare allo sviluppo storico, no? Pensate alla storia romana, alla storia egiziana, si può leggere un documento di un faraone, ma non è quella la chiave con cui si presenta la storia dell'antico Egitto, no? Allora, riassumendo, e torniamo a lavarci sopra, abbiamo detto che per la teologia della Dei Verbum la cosa fondamentale è la rivelazione, che eccede tutto perché è Dio che si rivela, e questa rivelazione avviene con eventi e parole, in questo intreccio di fatti e parole che si interscambiano, che si intrecciano, che si illuminano reciprocamente. Questa rivelazione genera una storia, una tradizione, che prima la tradizione del popolo ebraico e poi la tradizione del nuovo popolo di Dio, e questa tradizione si concretizza poi nella scrittura, che è più piccola della tradizione, cioè la scrittura è una condensazione di alcuni elementi della tradizione che è più grande, della rivelazione che è ancora più grande. Cioè nella scrittura noi non troviamo tutta la rivelazione di Dio, ma troviamo la concretizzazione, cioè alcuni passaggi, alcuni elementi, alcuni eventi, alcune parole. La stessa Bibbia fra l'altro le dice, pensate a Giovanni che dice Gesù fece molte più cose di quelle che noi abbiamo potuto scrivere, però queste sono state scritte perché crediamo, cioè c'è la coscienza nello stesso autore della scrittura che la tradizione e la rivelazione sono molto più grandi, sono eccedenti, no? Torniamo a lavorare a questo punto prima sulla tradizione per capire le sue specificità e poi sulla scrittura per capire le sue specificità. La scrittura sarà l'elemento nuovo che inseriamo, ma torniamo un attimo indietro ancora a fissarci su quali sono gli elementi specifici della tradizione. Allora, abbiamo detto innanzitutto che la tradizione ha un primato cronologico sulla scrittura, cioè cronologicamente, proprio nella scansione temporale del tempo, la tradizione viene prima. Prima c'è il popolo di Israele, poi dopo c'è la redazione degli scritti profetici, sapienziali, storici e così via, no? E notate, questo di nuovo è conforme anche all'atteggiamento pedagogico di presentare la storia, la vita, l'esperienza, cioè viene prima la vita del popolo che Dio ha generato. Vedremo come questo fra l'altro sia un criterio interpretativo poi della scrittura stessa, cioè la scrittura si legge a partire dalla coscienza che il popolo ha, è il popolo autore della scrittura, non è solo il singolo autore che scrive il libro di Isaia, ma è la storia di, è Israele che scrive i libri profetici, no? Ma più ancora abbiamo detto che il primato non è solo cronologico, quindi prima c'è la tradizione, poi la scrittura, ma è un primato teologico, cioè teologicamente viene prima il popolo di Dio, perché il popolo di Dio è la realtà stessa della salvezza, La scrittura è solo un mezzo per diventare popolo di Dio, è solo un mezzo per trasmettere di generazione in generazione i fatti che Dio ha donato, gli eventi, le parole, no? Ma ciò che salva è l'entrare a far parte del popolo di Dio. La circoncisione per Israele, il battesimo per la Chiesa, per gli apostoli e per le generazioni, è la tradizione, è teologicamente superiore alla scrittura. Dicevamo che la scrittura non può salvarci, mentre la tradizione può salvarci. Facciamo l'esempio culminante dei sacramenti: la parola di Dio nei sacramenti diventa parola efficace. Dicevamo come, per esempio, nel momento supremo, la consacrazione della messa, quando il sacerdote dice questo è il mio corpo, quella parola umana è veramente parola di Dio, è talmente parola di Dio efficace da far sì che quel pezzo di pane diventi il corpo di Cristo, e chiunque mangia quel pezzo di pane riceve veramente Cristo. Dicevamo come quell'espressione è in persona Christi, cioè Cristo stesso pronuncia nella voce, nel corpo, nella vita del sacerdote, nella liturgia, quella parola. Quindi la parola di Dio noi la troviamo più forte nella tradizione che non nella scrittura. Dicevamo che l'ultima cena ci viene trasmessa in due modi: ci viene trasmessa nella scrittura come racconto dell'istituzione, ci viene trasmessa nella liturgia come evento attuale, cioè ciò che la scrittura da sola non ci potrebbe dare. Io posso leggere molte volte la scrittura ma non avere mai l'Eucaristia, non avere mai l'ultima cena vivente, non essere mai contemporaneo di Cristo, cosa che invece mi viene data dalla tradizione, in cui realmente ridico le stesse parole, questo è il mio corpo, che sono le stesse parole che io trovo nella scrittura, ma la scrittura da sola non è in grado di darmi il corpo di Cristo, mentre la tradizione è in grado di darmi. Allora, teologicamente, la tradizione è superiore. Vedremo che la scrittura ha un'altra superiorità, cioè entrambe hanno una loro superiorità asimmetrica. La tradizione è superiore quanto a valore teologico, è superiore quanto a capacità di farci incontrare Cristo vivente. Ancora, la tradizione ha un primato teologico in un altro senso. Nel senso che l'ispirazione avviene dentro la tradizione, cioè l'ispirazione è uno dei carismi della tradizione. La tradizione riceve il carisma del sacramento, cioè il carisma sacerdotale, per cui il sacerdote può consacrare l'Eucaristia, il carisma matrimoniale, il carisma della catechesi, il carisma del battesimo, il carisma della carità, il carisma della profezia. Cioè la Chiesa è animata dallo Spirito, la Rivelazione ci dice che lo Spirito Santo agisce nella tradizione, ed è un'azione molto ampia che abbraccia i secoli, ma Gesù dice lo Spirito Santo vi rivelerà le parole che io vi ho detto. Cioè lo Spirito Santo guida l'azione della Chiesa. Fra i vari doni dello Spirito Santo, un particolare dono dello Spirito Santo è l'ispirazione della scrittura. Cioè l'ispirazione della scrittura non è l'unica opera dello Spirito Santo dentro la Chiesa, ma è un carisma dentro altri carismi, dentro altri doni. Lo Spirito Santo agisce in tanti modi, agisce nel sacramento del matrimonio, nell'amore degli sposi, nel battesimo dei bambini, nella catechesi, agisce anche ispirando la scrittura, quindi ha un'azione peculiare nella scrittura, ma è un'azione peculiare all'interno di un'azione che è molto più ampia, che è rendere feconda la Chiesa, perché l'unica rivelazione continua a toccare tutti quanti gli uomini. Ma l'elemento più importante, più caratteristico del primato della tradizione, ripeto che non è un primato assoluto perché la scrittura ha altri primati, li vedremo subito, ma il primato che ha la tradizione è la vitalità. Cioè la tradizione, mentre la scrittura è fissa, quindi la scrittura è quella, non si può cambiare, vedremo che questa è la sua forza, la forza della tradizione è la vita, l'esperienza, la novità, la modificabilità, la sua ampiezza. Si potrebbe dire proprio la vitalità, per usare una parola, cioè cosa fa la tradizione? La tradizione permette, per esempio, l'omelia sulla scrittura, la catechesi sulla scrittura, l'insegnamento della religione attraverso, cioè permette ad un oggetto che è statico, che è cristallizzato, che è la scrittura, gli permette di diventare fecondo per l'oggi, di interpellare il presente con gli esempi dei catechisti, con gli esempi degli insegnanti di religione, con gli esempi dei preti, dei vescovi, dei genitori. Cioè la forza della tradizione è la vita. La scrittura è ferma al momento in cui è stata scritta. Non ci sono i problemi dell'uomo d'oggi, dell'adolescente, di Facebook, di Internet, non c'è la crescita, l'allargamento, l'inculturazione alle varie culture. La scrittura è cristallizzata, la tradizione è viva. Di nuovo, notate bene il primato anche pedagogico, cioè se io dimentico questo primato corro il rischio di presentare la scrittura come un libro morto, un libro antico, un libro che non ha nessuna forza vita. Invece la tradizione mi permette di mostrare come questa rivelazione ha una fecondità continua che eccede la scrittura, cioè Benedetto e San Francesco e San Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, i miei catechisti, cioè ha una forza vitale, innovativa, di novità, di continua proposizione. Possiamo vederlo attraverso questo testo molto semplice, molto bello, che trovate fra pagina 14 e 15, dato la scorsa volta. È un testo di Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli. Come sapete, Tolkien era cattolico vissuto in un ambiente protestante anglicano, quindi lui spesso scherza che non c'era una persecuzione esplicita, ma quante critiche gli facevano, perché come sapete l'ambiente protestante non è sempre così tenero verso il mondo cattolico, cioè tragicamente nei secoli c'è stata una reciprocità di questa diffidenza, no? E allora in particolare ai figli, in alcune lettere, lui spiega come lui da cattolico risponde alle critiche protestanti, e in questo testo lui affronta questa obiezione, cioè lui dice: alcuni protestanti, dicendo che la scrittura è l'unica fonte della fede, l'unica, la sola scrittura è l'evento su cui si basa tutta la fede, in fondo cercano di riportare la fede indietro ai 2000 anni, cioè al posto di vivere l'oggi, corrono il rischio di voler tornare alla semplicità originaria, come se la semplicità originaria, dice lui, fosse migliore di quella complessità che si è venuta creando nel tempo. E fa questo esempio, possiamo leggere le sue parole direttamente. I protestanti, fra virgolette, dice Tolkien, e chiaramente sono gli anglicani, cercano nel passato la semplicità e il rapporto diretto. E risponde: la mia chiesa, la chiesa come la concepisco io da cattolico, non è stata concepita da nostro Signore perché restasse statica o restasse in uno stato di eterna fanciullezza, come se dovesse sempre essere così come era all'inizio, ma è perché fosse un organismo vivente, come una pianta. Fa l'esempio della pianta, cioè la pianta è qualcosa che di anno in anno cresce, aumenta la corteccia, aumentano le radici, si accrescono, è sempre quella pianta, ma quella pianta si sviluppa e diventa sempre più bella. Non c'è alcuna somiglianza, dice Tolkien, tra il seme di senape e l'albero quando è completamente cresciuto, cioè è chiaro che il seme e la pianta sono la stessa cosa, ma è anche chiaro che il seme e la pianta sono diversi. Per quelli che vivono all'epoca della sua piena crescita, cioè per quelli che vedono l'albero di senape, per quelli che vedono la quercia, per quelli che vedono l'albero intero, è l'albero che conta, perché la storia di una cosa viva fa parte della vita, e la storia di una cosa divina è sacra. Cioè per io che vivo oggi non mi basta il seme, ma io vedo la bellezza della pianta che adesso abbraccia anche me, abbraccia il mio tempo, abbraccia questa cultura, no? I saggi sanno che tutto è cominciato dal seme, dice Tolkien, ma è inutile cercare di riportarlo alla luce scavando, perché non esiste più, e le sue virtù e i suoi poteri ora sono passati all'albero. Cioè, se volete, per metafora, se io decidessi che solo il seme era vero e la quercia no, io potrei con una sega, con un'accetta, cominciare a distruggere la quercia cercando il seme, non lo troverei più, ma sarebbe un lavoro pazzesco. Tutti sanno che quella quercia è quel seme, perché è la stessa realtà, ma c'è un rapporto profondo, e la bellezza di quel seme sta proprio nel fatto che è diventato quell'albero. Cioè è la bellezza, è la vitalità. Se quel seme non fosse diventato un albero, sarebbe stato un seme insignificante. Io, vedendo l'insieme seme-albero, vedo la sua fecondità, vedo la sua bellezza. Vi faccio un esempio, anche mi colpì una volta una ragazza della parrocchia di Santa Chiara, dove ero viceparroco, una volta mi disse questa espressione molto semplice, molto bella, mi disse: Don Andrea, io non voglio cambiare, io voglio crescere. Cioè, tu non mi puoi cambiare la fede, non mi può cambiare i connotati, cioè io resto sempre io, ma io non voglio restare bambina. È chiaro che l'embrione o la bambina di 5 anni è diversa dalla bambina di 18 anni, ma crescere è bello, perché nella crescita si conserva l'identità, cioè l'identità dell'albero è la stessa del seme, ma c'è una ricchezza di vita, di fecondità, che ha fatto sì che la Chiesa sviluppasse tante potenzialità che erano in nuce nella scrittura, nelle origini, no? E allora capite che la forza della tradizione è esattamente questo. La forza della tradizione dice: Cristo non diceva solo, questo rispetto all'ebraismo, ma dice questo oggi rispetto alle altre religioni, rispetto all'ateismo, rispetto a Marx, rispetto a... Cioè è chiaro che quella cosa non c'è così, o così com'era, perché non c'era quel problema. Ma oggi quella forza di quel seme che è capace di essere pianta, che abbraccia anche me, che ho dei problemi molto diversi. Pensate ai problemi, solo per fare un esempio, di morale oggi, cioè noi abbiamo dei problemi che erano impensabili, cioè non c'era un elettrocardiogramma, non c'era la possibilità di avere un feto, non c'era una conoscenza del mondo della genetica. Come quel seme può toccare altri ambiti della vita? Solamente perché è diventato un albero, perché ha sviluppato una capacità di leggere la vita che non ha negato il Cristo, ma ne ha mostrato le potenzialità in un contesto che è quello in cui anche noi viviamo. E così avverrà ancora, e così continuerà ad essere nelle generazioni. Allora, la forza della scrittura, della tradizione, è questa vitalità. La forza è questa capacità di interpellare continuamente l'oggi. Per cui sarebbe un fondamentalista, un professore di religione, un catechista, che si limitasse a leggere Mosè senza attualizzare, spiegare il comandamento, per esempio, o la libertà. Che significato ha per l'oggi questo? La tradizione ha questa capacità di prendere la rivelazione e di mostrarne la sua fecondità oggi, mostrando questa sua ramificazione continua che abbraccia tutto. In questa vitalità c'è anche la debolezza della tradizione, cioè la tradizione è debole perché non è necessariamente ispirata in ogni sua determinazione concreta. La Chiesa è sì questo grande albero che sviluppa il seme, ma le sue concretizzazioni non hanno la garanzia di venire dallo Spirito Santo, perché potrebbero venire anche dal peccato degli uomini. Facciamo un esempio: durante la messa il sacerdote, sicuramente nel momento in cui dice questo è il mio corpo, lì la tradizione è efficacissima, è fortissima, ha un impatto dirompente, cioè Cristo viene in mezzo a noi. Ma se durante la messa il sacerdote è arrabbiato e dà un calcio al chierichetto perché ha fatto cadere le ampolline, il fatto che lui sia sacerdote non garantisce che quel gesto che lui ha fatto sia ispirato dallo Spirito Santo. Anzi, in questo caso noi potremmo dire che lo Spirito Santo non ha ispirato quel gesto. Cioè, la tradizione ha coscienza di avere un primato, ma di avere anche una debolezza. Cioè, la sua debolezza è che non tutto ciò che avviene nella tradizione viene da Dio. Ma questo venire da Dio si mischia con le impurità, con il peccato, con anche gli errori di pensiero, di atti, eccetera, che sono dell'uomo, con il peccato anche, se volete, no? Quindi la tradizione ha sempre bisogno, non può mai esistere da sola, ma deve avere coscienza di essere legata alla rivelazione, di essere a servizio della rivelazione. E vedremo subito che ha bisogno della scrittura, perché la scrittura ne diventa come la regola. Cioè, la forza della scrittura è che invece, lo accenniamo, poi ne parleremo subito dopo, le sue determinazioni concrete sono ispirate. Cioè, lo Spirito Santo ha ispirato ogni apice, ogni vocabolo, ogni lettera. Quindi la scrittura è più debole perché fissa, ma è più forte perché Dio ha entrato proprio nella sua ispirazione, nella sua verità. Mentre nella tradizione c'è un gioco per cui serve un processo per comprendere se Dio sta spingendo la Chiesa in una certa direzione oppure meno. Però non dimentichiamo questo prima di passare alla scrittura, che la tradizione, lo abbiamo appena detto, ha sempre senso solo in riferimento alla rivelazione. Cioè, non è mai la rivelazione stessa, ma la rivelazione cede sia alla scrittura sia alla tradizione. Cioè, la rivelazione è l'evento, la fonte, potremmo dire. La vera fonte è Dio che si rivela. La tradizione e la scrittura sono sottoposte all'evento della rivelazione. Se voi andate a pagina 15, siamo ancora ai fogli della scorsa volta, vi ho messo un testo molto preciso nella sua acutezza teologica dell'allora Cardinal Ratzinger, siamo negli anni, siamo un bel po' di anni fa, è un testo delle Questiones Disputate, una collana che fu tradotta e pubblicata in tedesco e poi in italiano di questioni dibattute, e lì sono due articoli, uno di Rahner e uno di Ratzinger, che da teologi tedeschi dibattevano su tradizione e scrittura in rapporto alla rivelazione, e l'allora professore Ratzinger diceva: il fatto che esista la tradizione si fonda innanzitutto sulla non identità delle due realtà rivelazione e scrittura. Cioè, la rivelazione e la scrittura non sono identiche. Per questo noi non possiamo usare la scrittura come fonte, perché la rivelazione è più grande. Questa è la fonte e questa è la derivazione, cioè questo è l'evento fontale sorgito, no? Rivelazione, infatti, indica il complesso di parole e gesta di Dio per l'uomo. Si sente qui l'eco della De Verbum, cioè la rivelazione sono le gesta e le parole che Dio ha compiuto per l'uomo, cioè una realtà di cui la scrittura ci informa, ma che non è semplicemente la scrittura stessa. Cioè la scrittura ci informa sulla rivelazione, ma non è la rivelazione. Meglio, la scrittura è anche rivelazione, ma la rivelazione è più ampia. La rivelazione non è la scrittura. La scrittura ci informa di un evento infinitamente più grande, che è la vera rivelazione, che è Dio che fa conoscere se stesso. Notate, torniamo a ciò che dicevamo prima, no? Qui si vede la differenza, per esempio, con le religioni del libro. Cioè, nella concezione islamica, il Corano è la rivelazione stessa. Perché non c'è una rivelazione ulteriore rispetto al Corano, cioè il Corano è tutto ciò che Dio ha voluto l'uomo conoscesse. Nella Bibbia c'è un di più. Non è solo la scrittura, ma la rivelazione è più ampia. Io devo leggere la scrittura sapendo che la rivelazione di Dio la supera. Questo è fondamentale. Io credo a Dio che si rivela, credo a Cristo che è la pienezza della parola, quindi Cristo è la rivelazione. La scrittura mi informa, mi avvicina a Cristo, ma la scrittura non è Cristo, la scrittura non mi ama, non muore per i miei peccati, non risorge, non mi dà il suo corpo. Questo vale per la rivelazione, quindi per Cristo, no? La scrittura è fondamentale, importantissima, ma mi informa su questo, no? E in particolare, come sapete, anche se spesso lo si dimentica, furono grandi teologi protestanti, come Barth, come Brunner, continua Ratzinger, a specificare questo, cioè Dio ci interpella tramite la parola, ma la parola di Dio supera la parola scritta stessa. Cioè anche il mondo protestante è profondamente consapevole che l'appello di Dio è molto più alto della parola scritta stessa, no? Ma ancora, continua, l'abbiamo già visto con un altro testo, è importante anche capire che la fede anch'essa appartiene alla rivelazione, cioè la scrittura non è la rivelazione, perché la rivelazione è Cristo più la Chiesa, cioè è Cristo che si dona a me, ma è Cristo con il suo corpo che accoglie la presenza di Cristo. Cioè, se non ci fosse la Chiesa, Cristo non si sarebbe rivelato, cioè nessuno l'avrebbe compreso. Solamente l'esistenza della Chiesa fa sì che sia certa la rivelazione, fa sì che noi possiamo avere contatto con la rivelazione, e noi entrando nella Chiesa abbiamo realmente comunione con la rivelazione. Facevo l'esempio la scorsa volta del famoso Cyrano de Bergerac, cioè questo uomo che scrive delle lettere per un altro, è innamorato di una donna ma non glielo dice mai, la donna si innamora dell'altro pensando che è quello che gli ha scritto la lettera, ma in realtà è Cyrano che gli ha scritto le lettere. Solamente in punto di morte, Cyrano leggendo a memoria, ripetendo a memoria una lettera, la donna capisce che lei si è innamorata delle parole di un altro e quindi capisce che è lui che deve amare, capisce che la persona che veramente l'ha amata e che lei ha amato perché si è innamorato di quelle parole è un'altra, perché finché non c'è questo incontro, questo passaggio con la realtà di colui che capisce l'amore, cioè se l'altra persona non capisce l'amore non c'è stata rivelazione. Io ho letto uno scritto, ho pensato che mi amava uno, ma non ho capito che era questo che mi amava. Solo quando quella donna capisce che io amavo lei, avviene la rivelazione del mio amore. Non basta che lei abbia letto delle lettere attribuendole ad un altro, ma lei deve capire da dove viene l'amore, chi è l'amore stesso, no? E appunto Ratzinger spiega, di conseguenza appartiene fino ad un certo punto alla rivelazione anche il soggetto ricevente, senza la quale la rivelazione stessa non esiste. Cioè la rivelazione non è solo Dio che parla, ma la rivelazione è anche Israele che obbedisce, che ama, che risponde, è la Chiesa, gli Apostoli che accettano il dono di Cristo. La rivelazione è Cristo più la Chiesa, è Cristo più Mosè e Israele. E anzi la presenza del popolo di Dio è esattamente la garanzia che la rivelazione è avvenuta, che la certezza che Dio è veramente venuto in mezzo a noi. Nell'ultimo testo di pagina 15, un testo se volete fortemente provocatorio, quando l'ho trovato mi è venuto da ridere, da sorridere nel senso bello, di nuovo di Ratzinger. Ratzinger ha una finezza, una capacità anche di ironizzare, di mostrare i paradossi in cui si vanno a chiudere certe correnti teologiche che non abbracciano l'insieme. Lui dice, tenete presente una cosa, cioè chi ama la scrittura, chi ama tantissimo la scrittura, sa benissimo, oggi più che non nel 1600, che la scrittura è totalmente tradizione. Cioè l'esegesi storico-critica ci fa capire che in realtà un brano della Bibbia non è la scrittura di un autore, ma sono un'infinità di passaggi dove tutta la tradizione è arrivata a consegnarci un capitolo. Dice in maniera scherzosa, la scrittura intera non è altro che tradizione, tanto che rovesciando il motto tradizionale alcuni studiosi luterani sembrano convergere in questa opinione non solo a scrittura ma solo a tradizio. Cioè se io analizzo veramente la scrittura mi accorgo che la scrittura è un processo di tradizione, cioè è una serie di eventi, pensate alla Formgeschichte, cioè l'idea di Bultmann che un testo, non so, la moltiplicazione dei pani, in realtà risenta della celebrazione eucaristica, cioè celebrando l'eucaristia il prete dice sempre prese il pane, lo spezzò, eccetera eccetera, l'autore degli scritti prende il brano che sente nella tradizione e lo mette nella scrittura. Quindi noi siamo oggi più coscienti che la scrittura è tradizione, tradizione cristallizzata chiaramente, ma è totalmente tradizione. Pensate per esempio all'idea delle fonti documentari del Pentateuco, cioè quando noi diciamo che c'è la fonte sacerdotale, la fonte deuteronomista, adesso nessuno parla più di fonte yavista, eloista, sono cose superate di decenni fa, nessun esegeta oggi serio accetterebbe queste cose, no? Ma noi sappiamo che il Pentateuco è frutto di una serie di mani successive che sono... Allora cosa stiamo dicendo? Che il Pentateuco è tradizione. Cioè c'è un testo originario, c'è stato degli interventi che non sappiamo è talmente frutto di tradizione che noi non siamo più ancora più in grado di riconoscere le fonti. Sappiamo riconoscere un versetto sacerdotale, un versetto deuteronomista, ma ormai diciamo chi dice che questo versetto è yavista o eloista è una pura ipotesi che non ha alcun fondamento certo, cioè sono delle pure ipotesi che non reggono, un altro direbbe il contrario e non si esce mai. È talmente frutto della tradizione che non si individuano più i singoli autori che hanno lavorato in questa tradizione, no? Allora, se volete, l'esegesi storico-critica ci conferma nel primato della tradizione sulla scrittura, cioè uno studio esegetico storico-critico della Bibbia ci fa capire come c'è un primato della tradizione sulla scrittura, perché la scrittura è tradizione. La scrittura non è un evento di uno che si mette e scrive un romanzo, si chiude al computer in casa, ma la Bibbia è il frutto di una storia di un popolo in cui hanno messo mani generazioni su generazioni di scribi, di copisti, di autori e così via, no? Notate una cosa ancora, l'ultimo primato della tradizione, La tradizione ha un ulteriore primato, che se volete è il più evidente, il primato che anche lo stesso Lutero non ebbe mai in mente di dubitare, perché è così evidente che non può essere messo in discussione, e qualsiasi teologo protestante, anche estremista, dice la scrittura non basta, la sola scrittura non basta. Perché la sola scrittura non basta? Perché è la tradizione a stabilire quali sono i libri ispirati. Cioè c'è almeno un fatto che la scrittura non può decidere di se stessa, ed è il canone. Il canone non è una cosa scritta dentro la scrittura, ma è una comprensione teologica data dalla Chiesa, cioè dalla tradizione. Se volete, se dovessimo fare uno schemetto molto semplice, si potrebbe dire che c'è prima la tradizione. La tradizione si concretizza nella scrittura, e la tradizione riconosce la scrittura che ha scritto come ispirata da Dio, e la riconosce come canonica. Cioè la tradizione, il canone, viene dopo la scrittura, ma è necessario per dire che quelli sono i libri della Bibbia. Non c'è alla fine dei libri biblici l'affermazione lo Spirito Santo mi ha ispirato di scrivere questi libri e mi ha ispirato in ogni singola parola. Cioè questa, riconoscere la scrittura come ispirata, è compito, è evento realizzato dalla Chiesa dopo aver scritto i libri. Come sapete, lo stesso Israele riconobbe che alcuni libri, si dice, sporcavano le mani. Si dice al concilio di Amnia, una cosa che è discussa dagli esegeti, ma si ritiene che intorno all'anno 90 dopo Cristo la sinagoga ebraica, riunitasi a Amnia sul mare Mediterraneo, quando c'era stata la cacciata dal 70 da Gerusalemme, abbia discusso del Cantico dei Cantici. Per esempio, i rabbini abbiano detto il Cantico dei Cantici sporca le mani, cioè non lo si può toccare perché è santo, cioè ispirato. Che vuol dire che fino al 90 dopo Cristo non era certo nella tradizione rabbinica che il canto dei cantici fosse ispirato. Quindi l'ispirazione del cantico nella tradizione ebraica viene definita quando il cristianesimo è già esistente. Così l'ispirazione del Nuovo Testamento, a maggior ragione, avviene successivamente. È interessante perché è qualcosa che si può anche spiegare nelle classi e nei gruppi delle parrocchie, nei gruppi di catechesi, eccetera, che la definizione canonica, la definizione del canone, non è qualcosa che avviene primariamente per opera dei concili. Il primo concilio che definisce esplicitamente il canone delle scritture è una cosa pazzesca, paradossale, ma è il concilio di Trento. Cioè il canone cattolico viene definito l'8 aprile 1546. Pensate che paradosso, cioè fino al 1546 non c'è mai stata nella Chiesa cattolica una chiara definizione conciliare dei libri ispirati. Chiaramente il concilio di Trento ha bisogno di dare la definizione del canone perché c'è la questione protestante. Cioè alcuni protestanti dicono che il canone, quello greco, va rifiutato, c'è la questione dei deuterocanonici, quindi rifiutano per esempio il libro della Sapienza o la lettera di Giacomo, che è del Nuovo Testamento, ma siccome la lettera di Giacomo dice che la fede senza le opere non è sufficiente a salvarsi, allora alcuni protestanti dicono che la lettera di Giacomo non è ispirata, è uno scritto utile da lei, ma si mette in fondo alle Bibbie, nei libri buoni, nei libri agiografici, eccetera, ma non è un libro ispirato, no? Allora il canone, il Concilio di Trento, sente il bisogno per la prima volta, notate bene, nel 1546, di definire il canone. Perché non c'era mai stata l'esigenza precedente? Cioè, come era nato il canone? Il canone in realtà già esisteva senza bisogno che Trento lo definisse. Trento ha solamente confermato quella che la tradizione della Chiesa già considerava. Come nasce il canone? Come diventa un fatto universale della Chiesa, un fatto cattolico, senza l'intervento di papi e concili? La risposta è molto semplice, è la liturgia a stabilire qual è il canone. Che cosa avviene? Che gli scritti neotestamentari e veterotestamentari vengono pian piano letti in tutte le comunità del mondo e c'è un consenso, se volete osmotico si potrebbe dire, cioè avviene per osmosi, per comunicazione di livelli comunicanti, per cui pian piano nelle chiese di tutto il mondo antico si leggono gli stessi Vangeli, le stesse lettere, l'Apocalisse, l'Antico Testamento, i libri deuteronomici, quelli che poi saranno chiamati ai tempi del 1546 deuterocanonici, questa parola non esisteva prima, e cioè questi testi, siccome sono letti nelle messe di tutto quanto il mondo, sono commentati dai vescovi, allora tutti sanno che fanno parte del canone, cioè è la Chiesa che riconosce come ispirati questi testi. Si potrebbe fare un esempio anche concreto, io mi diverto a fare così, mettiamo che, non so, voi sapete che non si sa esattamente dove sono stati scritti i Vangeli, mettiamo che lei è Efeso e lì viene scritto il Vangelo di Giovanni, lei è Roma e lì viene scritto il Vangelo di Marco, lui è Antiochia e lì viene scritto il Vangelo di Matteo, lì è Luca, Roma, non si sa bene dove. Allora cosa succede? Che la comunità che ha scritto il Vangelo di Luca lo manda a Efeso. La comunità che ha scritto il Vangelo di Giovanni lo manda da Efeso, lo manda a Roma, lo manda a Antiochia, e quando arriva il testo scritto la comunità dice: questo Gesù è il Gesù che noi conosciamo, è il Gesù che la tradizione orale ci ha consegnato, e cominciano a usare quel Vangelo dentro la liturgia. La comunità di Efeso, di tradizione di Giovanni Apollino, lo usa, allora anche noi di Roma lo usiamo. La comunità di Roma lo usa, allora anche noi di Efeso, anche noi di Antiochia. Cioè, pian piano, tutte le liturgie usano gli stessi testi. E quando, su questo torneremo, quando saranno scritti gli apocrifi, come sapete gli apocrifi sono dei testi tardivi, sono tendenzialmente almeno di 70-80 anni dopo i più antichi testi canonici, non è che la Chiesa antica aveva una capacità filologica, cioè loro non erano in grado come oggi di stabilire questo testo non può essere dell'ambiente del palestinese, giudaico, eccetera, ma è un ambiente, è un testo. No, semplicemente arriva questo testo, viene conosciuto e i cristiani dicono: questo testo non corrisponde al Gesù che la tradizione ci ha consegnato. Non hanno una capacità filologica, ma con un sensus fidei riconoscono subito che quel Gesù non è quello vero, non è quello che loro conoscono. Poi ci torneremo su questo, no? Quindi loro riescono a smascherare il fatto che sono dei testi successivi, che sono cronologicamente successivi, a partire dal fatto che sono differenti, cioè presentano un Gesù che non è quello che la tradizione ha consegnato. Quindi capite, questo è interessantissimo, cioè la scrittura ha bisogno della tradizione per essere se stessa, sia perché la tradizione scrive la scrittura, ma anche perché la tradizione riconosce la scrittura come vera. Quindi è la Chiesa, è la sinagoga, prima è la Chiesa, poi, che riconoscono la scrittura. E solamente 1500 anni dopo si arriva ad una formulazione dogmatica, il dogma conferma ciò che la tradizione ha sempre stabilito. Come sapete, poi ci torneremo anche su questo, ma lo possiamo accennare, l'idea della Vulgata è esattamente questa, cioè la Vulgata, la tradizione latina, non è mai stata ritenuta ispirata letteralmente, cioè quando si dice che il Concilio di Trento approva la Vulgata in maniera definitiva, nella versione Sisto Clementina, poi ne parleremo con calma, non è che dice questo testo è quel, ma dice tutti i testi che sono dentro la Vulgata, siccome sono stati letti in 1500 anni nelle chiese della Gallia, della Germania, dell'Africa del Nord, a Gerusalemme, a Costantinopoli, cioè in tutte le versioni latine, vuol dire che sono ispirati perché la Chiesa li ha usati nella liturgia. Quindi se un testo è nella Vulgata viene ritenuto ispirato. Pensate, per fare un esempio, alla finale di Marco. Voi sapete che nella finale di Marco ci sono dei codici che hanno solamente, finiscono al versetto 8, 16, 1, 8, no? E i versetti successivi fino al 20, la Vulgata li ha. Vuol dire che nelle chiese della Gallia, della Germania, hanno sempre letto Marco 16, 9, 20, siccome è stato una teologia, vuol dire che la Chiesa li ha ritenuti fedeli al messaggio di Cristo, quindi sono ispirati. Quindi la Vulgata fa testo per stabilire il canone, cioè il metodo che usa il Concilio di Trento è di nuovo, lo stabilisce nel 1946, ma il metodo è la tradizione, è la liturgia. Quello che la liturgia ha usato, cioè la Vulgata, è ispirato da Dio, è canonico. Pensate all'adultera, il brano dell'adultera, Gesù che scrive per terra, non c'è in tutti i codici antichi. Come facciamo a essere sicuri che è un testo ispirato? Perché è nella Vulgata, vi risponde il Concilio di Trento, è nella Vulgata, quindi è ispirato. I deuterocanonici perché sono sicuramente ispirati? Perché sono nella Vulgata, cioè sono stati tradotti, letti, i Maccabei sono stati tradotti in latino, sono stati letti in liturgia, quindi sono ispirati. È la tradizione che è il criterio di certezza che Dio ha ispirato gli autori, gli agiografi di quei libri che sono lì. Bene, veniamo ai fogli vuoti, ai fogli distribuiti oggi. E proseguiamo con questa nostra riflessione. Allora, il primo testo che vi ho lasciato è un testo sintetico che vi riporta alla questione del concetto di fonte. Ritorno su questo tema che ho appena accennato per problematizzare alcune impostazioni di libri scolastici di insegnamento della religione dove si esagera, secondo me esageratamente, sul concetto di fonte, cioè si cerca di usare questa metodologia: io parto dalla fonte e dalla fonte risalgo alla fede. Questo procedimento non è del tutto errato, però dobbiamo almeno essere prudenti e capire che è un procedimento parziale, primo perché noi non lo usiamo con nessun'altra materia, vi dicevo, cioè è un procedimento che noi non usiamo per fare storia, per fare letteratura, per fare matematica, perché non è interessante, perché è, se volete, anche noioso. Lo possiamo usare delle volte in storia, quando pensate ai bambini, per esempio di quarta elementare, lo possiamo usare per fargli capire che vogliamo costruire il Gesù storico, possiamo parlare, ma in questo senso è diverso, cioè io voglio dare la garanzia che Gesù è veramente il Gesù storico, posso utilizzare il concetto di fonte storica che è diverso da fonte in senso teologico. Cioè, quando io uso il concetto di fonte storica, intendo che, non so, c'è un'opera, allora le storie di Dolivio sono fonte per sapere le storie degli imperatori, ma io faccio la storia degli imperatori, non faccio la storia di Dolivio se non sono al liceo classico. Cioè, dobbiamo essere attenti a dire, ma qual è il gioco, qual è la forza, su cosa vogliamo mettere l'accento? Noi vogliamo raccontare la rivelazione o vogliamo fare un lavoro sulla fonte? E qual è il rapporto fra queste due cose, no? Ma soprattutto, è un testo di Ratzinger dell'83, che riflette proprio sui problemi della catechesi, dice più o meno intorno alla decima riga, solo la rivelazione medesima è propriamente parlando fonte. Cioè la vera fonte a livello teologico, sintetizziamo quello che abbiamo detto prima, la vera fonte è la rivelazione. Questa è la sorgente da cui scaturisce l'idea che scaturisce, cioè la fonte, l'origine, ciò che è prima, il primato, ciò da cui tutto viene. La fonte di tutto a livello teologico è questo. E più sotto scrive, se non si considera la Bibbia altrimenti che come una fonte, nel senso del metodo storico, cosa che certo essa è anche, cioè la Bibbia è anche una fonte, ma non è questa la sua cosa più importante? Allora lo storico è il solo competente ad interpretarla, ma allora anche essa può darci soltanto informazioni storiche, cioè se noi usiamo la scrittura come fonte non potremmo che trarne delle conseguenze semplicemente parlare di storia. Ma a noi non interessa parlare solo di storia, noi vogliamo mostrare chi è il Dio che si rivela, cioè noi dobbiamo fare un discorso teologico. Allora, attraverso un semplice resoconto storico, noi non possiamo mai giungere ad un evento più grande che è l'ingresso di Dio nella storia. Se al contrario la Bibbia è il condensato di un processo di rivelazione molto più grande e inesauribile, qui c'è una definizione di la Bibbia è il condensato di un processo di rivelazione molto più grande e inesauribile. Quindi la Bibbia sintetizza un evento, la rivelazione, che è molto più ampio. Allora il lettore resta aperto a questa dimensione più alta, allora il senso della Bibbia non ne risulta diminuito. Cioè questa Bibbia è una chiave, un ingresso per una storia, una rivelazione che è più ampia. Riprendiamo con questa seconda ora, che è come sempre un po' più breve, spero che la mia testa regga, per il momento continua a fare sempre un po' male, ma si può andare avanti. Allora, attraverso ecco, questo testo, potete tornare a rileggerlo per intero, volevo sottolinearvi questo fatto, appunto problematizzare questo usare la scrittura come la fonte per risalire alla vita della Chiesa e risalire poi alla rivelazione. Perché se noi usiamo la Bibbia in senso stretto come fonte non potremo mai risalire direttamente a Dio in senso assoluto, perché non si può dimostrare scientificamente la presenza di Dio. Invece la fonte potrebbe essere letta in maniera opposta, cioè c'è questo Dio che si vuole far conoscere, il progetto che stiamo seguendo, questa realtà genera gli uomini che gli hanno creduto, questi uomini arrivano a scrivere come un condensato, quindi una parte minima di questa realtà molto più grande viene condensata nei testi sacri, che sono anche fonte in senso storico, ma che in realtà hanno come compito di rimandarci a un'esperienza di rivelazione che è molto più ampia, no? Chiaramente questo, lo vedremo poi meglio subito dopo, ha un grande influsso per esempio sulla catechesi, ma anche sulla scuola. Se la Bibbia è la fonte della rivelazione, allora io userò solo la Bibbia. Se invece la rivelazione è più ampia e la tradizione ne è parte, io dovrò utilizzare la tradizione, dovrò utilizzare il credo per esempio. Non potrò fare una lezione senza parlare mai del credo o nella catechesi bypassare il credo. Perché anzi il credo vedremo un ruolo decisivo nell'interpretazione della scrittura, cioè la scrittura non è sola, ma insieme alla tradizione mi rimanda ad una fonte, alla vera fonte che è superiore, a cui io accedo nell'interscambio fra scrittura e tradizione. Ma prima di arrivare a questo punto, cioè all'interazione, che sarà il punto successivo, soffermiamoci sul primato della scrittura, cioè qual è invece, l'abbiamo già accennato ma dobbiamo svilupparlo, cioè qual è la specificità della scrittura rispetto alla tradizione in relazione alla rivelazione? Abbiamo detto che è una triade, rivelazione, tradizione, scrittura. Sto volutamente omettendo il magistero, non perché non è importante, il magistero è l'interprete poi di questo processo, ma perché è importante capire il processo in sé, cioè spesso la triade è solamente tradizione, scrittura, magistero, e si dimentica la rivelazione che invece è la dimensione fondativa del Concilio Vaticano II, cioè la prospettiva del Vaticano II è partire dalla rivelazione per capire tradizione, scrittura e magistero. Cioè è questo l'elemento determinante che permette di capire le altre due cose. Allora, che cos'è la scrittura per arrivare a capire meglio il suo primato? Cioè in che cosa la scrittura ha un primato rispetto alla tradizione? Diciamo che con un'immagine molto semplice ed esperienziale, che però credo sia efficace proprio anche nell'insegnamento, nella catechesi, anche con i bambini, no? Si potrebbe innanzitutto dire che la scrittura è una necessità dell'uomo che vive gli eventi. La scrittura non è l'evento stesso, ma è un evento che segue proprio perché l'uomo ha il bisogno di mettere per iscritto e di comunicare tramite la scrittura. Pensate solo per fare un esempio banalissimo ai vostri appunti, no? Cioè perché voi prendete degli appunti? A che servono gli appunti? L'evento, potremmo dire, se noi facessimo un parallelo, mutatis mutandis, potremmo paragonare la rivelazione, l'evento della rivelazione all'evento della lezione, all'evento di questo, cioè c'è un evento che avviene, che è il parlarci, il guardarci, il fare ricreazione, il sorridere, dire che ho mal di testa, lei ha sonno, quello è felice, quello dice ma quando se la finisce, cioè è un insieme di cose che avvengono, no? Voi vi ricorderete forse, io me lo auguro, anche fra 10 anni, ma Don Andrea aveva fatto quell'esempio, ma quella cosa era stata bella, ma quel compagno di banco aveva detto, ma quella, cioè noi, c'è un evento, no? A cosa servono gli appunti? A cosa serve la scrittura? La scrittura è un condensato, più breve quindi, è qualcosa che vi permetterà, se voi vorrete ricostruire qualcosa di certo, per riampliare l'orizzonte più ampio, potrete dire questo è ciò, questo è quello che io ho scritto quel giorno, e la forza della scrittura sta proprio nella sua fissità, cioè mentre la memoria può perdersi, mentre io posso dimenticare delle frasi che ho sentito, eccetera, leggendo un testo, ecco, cioè mi torna in mente quell'evento, quella parola che mi era piaciuta. Io posso ritrovare nello scritto una parola che mi era piaciuta ma che la memoria aveva dimenticato, cioè la scrittura ha la forza di fissare, la forza di mettere lì in maniera che se io non distruggo l'evento, il substrato cartaceo, resta lì. E addirittura che potrebbe trovarlo uno che non è stato presente, cioè quando io scrivo una cosa, se io muoio, una persona può prendere i miei appunti, il mio diario, e dire ma Don Andrea aveva scritto questa cosa, cioè una cosa che Don Andrea non aveva, aveva solo detto a lui, a un suo amico, l'ha detto a una sua amica, eccetera, è scritta lì. Cioè ha una forza che supera la vita della persona, è più fissa, la sua debolezza è la fissità, mentre la memoria spazia, cioè uno si ricorda tante cose che non saranno scritte, faceva caldo, c'era la tenda, c'era quello che mi stava antipatico, ho fatto amicizia con cose che non saranno scritte, ma ha la forza della fissità. Tipo con i bambini si può fare proprio anche un esempio, un gioco, no? Cioè parlare e poi farli scrivere, far vedere che rapporto c'è fra quello che è stato scritto e quello che hanno vissuto. Pensate, noi ci conserviamo, io ho dentro il computer, ma anche ho il cartaceo, alcune cose, cioè delle lettere che ho scritto, delle lettere che mi hanno scritto, delle frasi, delle lettere a cui tengo moltissimo, dei ricordi di alcune persone, dei biglietti di quello, di quando ero ragazzo, dei biglietti di questo anno, delle mail che mi hanno... Cioè io perché le conservo? È chiaro che non è quello l'amicizia, l'amore, l'affetto, la paternità, la fede, ma dentro quella cosa c'è quella cosa mi richiama continuamente quell'esperienza bella che non ho, che brutta, che non voglio dimenticare, no? Pensate, si conserva il biglietto, dal primo biglietto d'amore, il figlio che mi ha scritto mamma ti amo, le mamme si mettono a piangere quando perché è chiaro che il bambino le ama, cioè non è che ti serve, ma quella scrittura ti condensa in tre parole, per cui tu ti conservi quello come memoria della totalità dell'evento, no? Ed è chiaro, lo vedete anche, questo, ripeto, questa è un'esperienza che si fa, no? Se noi prendessimo gli appunti, se io dicessi 10 parole, facessi un esempio, raccontassi, vedessi come l'avete scritto, vi lo facessi leggere, è chiaro che ognuno ricorderebbe delle cose, ma dall'insieme dei vari testi sarebbe possibile non ricostruire tutto, ma ricostruire l'essenziale, cioè i vostri vari appunti non permettono di ricostruire tutto, ma possono dire, nella loro concordia, dare una garanzia che quegli elementi erano, sicuramente sono stati presenti, cioè Don Andrea ha fatto quel capitolo, quell'altro capitolo, ha fatto quell'esempio, cioè la concordanza dei testi scritti danno una solidità sull'evento stesso, no? Quindi la scrittura è la sacra scrittura è un caso particolare della scrittura umana, cioè l'uomo sempre quando vive delle esperienze belle le predica, le annuncia, le racconta, le manda per email dai nostri tempi, agli tempi antichi, ma anche desidera scriverle. Allora se voi vedete perché nascono i testi scritti, perché nel Nuovo Testamento, alcuni sono lettere, cioè persone che vogliono non solo parlare, ma sono a distanza di chilometri, vogliono mandare un messaggio, un saluto, una preghiera, un racconto teologico, una esposizione dottrinale, un invito. Altri sono dei veri e propri racconti ordinati della vita di Cristo, cioè si vuole che tante parole su Cristo siano anche ordinate a poter ricostruire la sua identità, la sua vita, ciò che ha fatto, a non perdere memoria di particolari, ma anche a vedere che era una persona unitaria. Il Vangelo ci dà l'idea di tante cose, ma ci dice che Gesù è uno. Lo stesso Gesù è quello che è stato battezzato, che ha predicato, che è quello che è morto, quello che è risorto, che ha perdonato, quello che ha mandato lo Spirito. Cioè, la scrittura aiuta a vivere questo, no? Quali sono i punti di forza della scrittura rispetto alla tradizione? Il primo punto di forza, che trovate a pagina 17, dei Verbum, numeri 11 soprattutto, e poi anche 12, è la sua ispirazione divina. Cioè, lo Spirito Santo agisce sia nella scrittura sia nella tradizione, ma nella scrittura agisce in una maniera specifica, ispirando letteralmente la scrittura. Quindi lo Spirito Santo si serve degli agiografi, perché si scrivano solo ciò che lo Spirito vuole che sia scritto. Allora, la forza della scrittura è la presenza dello Spirito anche nel particolare. Mentre la tradizione non ci dà la garanzia che lo Spirito sia presente nei particolari, prendete per fare un esempio un movimento, un cammino, un'associazione, si può dire che quella cosa viene dallo Spirito, ma non vuol dire che tutto quello che fanno loro viene dallo Spirito, cioè il fatto che una cosa sia frutto dello Spirito, non vuol dire che ogni singola parola è fondatore, perché il fondatore è anche peccatore, è anche orgoglioso, è anche... allora c'è un insieme di opera dello Spirito e di opera della carne, se volete, no? Nella scrittura c'è sì l'opera dell'agiografo, infatti la De Verbo lo dice chiaramente, cioè gli autori sono veri autori della scrittura, quindi se un autore non sa scrivere in greco troveremo degli errori in greco nella scrittura, cioè alcuni versetti della scrittura sono errati grammaticalmente, cioè l'autore della scrittura resta vero autore, ma lo Spirito Santo interviene in maniera che tutto ciò che riguarda la verità salvifica è espresso con certezza e inerranza. Qui c'è questo concetto molto importante di verità salvifica, sicuramente nelle lezioni di teologia e introduzione alla Sacra Scrittura vi sono già state presentate, cioè l'inerranza della Bibbia non riguarda i suoi particolari storici, scientifici, la sua grammatica, l'uso dei vocaboli greci e così via, ma riguarda la verità salvifica, cioè in tutto ciò che la Scrittura dice, la verità salvifica è certa. Quindi lo Spirito ha fatto sì che gli autori siano inerranti in quel che riguarda la salvezza, la verità riguardo a Dio e alla sua salvezza. Invece nella tradizione noi abbiamo, per esempio, il Magistero, cioè quando parla ex cathedra è infallibile, ma quando il Papa non parla ex cathedra può dire delle realtà che hanno a che fare con la salvezza che non potrebbero non essere precise, non essere, cioè non ha, il Papa non è sempre inerrante perché se è un peccatore, se ha studiato male, se ha... Quando non parla ex cathedra non è detto così l'insieme, così una tradizione particolare, eccetera, no? È la tradizione nel suo insieme che è inerrante, è la Chiesa nel suo insieme, ma non ogni singolo particolare, no? Quindi serve un cammino, il cammino il confronto fra tradizione, scrittura e magistero, perché si veda nella tradizione che cosa è ispirato dallo Spirito, ma anche delle tradizioni particolari che sono o errate o comunque ininfluenti, che non hanno... Invece la scrittura è ispirata in ogni sua manifestazione particolare. Capite che questo è un primato a un altro livello, cioè in questo senso la scrittura è un punto fermo, cioè la scrittura ha la forza nella teologia di essere un punto insuperabile. Se uno per esempio dicesse, un teologo, Gesù non è risorto dai morti, questo è impossibile perché la scrittura dice no, è attestato, cioè la scrittura dice la verità salvifica, Gesù è risorto, chiunque vada oltre la scrittura sta uscendo dalla retta fede, sta diventando un eretico, sta rinnegando la fede. Quindi la scrittura, secondo primato, ha la funzione di essere regola della fede, cioè la scrittura è regola. Cioè il suo compito è quello di regolare, di essere appunto, proprio perché le sue concrete determinazioni sono ispirate, fa sì che la tradizione non possa mai andare contro ciò che la scrittura dice. Io non posso dire Gesù non è risorto dai morti, perché la scrittura è regola. Se qualcuno che sta dentro la Chiesa dicesse questo, verrebbe stoppato dalla scrittura che gli dice no, calma, questo è una tua invenzione, questo non è fedele all'opera originale di Cristo. La terza grande realtà, la terza grande primato che ha la scrittura è una vitalità di un tipo diverso, cioè la vitalità che ha la scrittura, mentre la tradizione ha la vitalità della continuo aggiornamento, della continua novità, della continua... La scrittura ha una vitalità che è quella del riportare al particolare ispirato, al piccolo dettaglio, alla parola, al verbo, all'evento, cioè mi riporta a una vita che la tradizione nella sua globalità potrebbe dovrebbe perdere, mi riporta continuamente con la sua aderenza a quella parola che è stata scritta, a quella parola che è segno di un evento, che è peculiare, che la tradizione di per sé non ha. Facciamo due esempi molto, molto semplici, ma prendiamo il Vangelo di Marco. La tempesta si è data e Marco dice: Gesù stava a poppa su di un cuscino e dormiva. Il Vangelo di Marco è l'unico che ci ricorda che c'era un cuscino e su questo cuscino Gesù dormiva. Negli altri Vangeli si diceva che Gesù dormiva, no? È un particolare straordinario, cioè la tradizione potrebbe perderselo. È bellissimo, cioè vuol dire che il figlio di Dio ha usato un cuscino, ha dormito placido mentre c'era il macello intorno su un cuscino. Può essere per esempio guida per un cammino spirituale, per un così, cioè c'è un dramma, c'è la guerra, c'è uno che sta morendo, cocco mio, è ora di dormire, va a dormire il tuo cuscino, Dio vuole che dormi, cioè abbraccia il cuscino tuo, cioè l'avere un cuscino non è con l'esserci un problema molto grave, tu però puoi dormire tranquillamente perché Gesù l'ha fatto. È un particolare, se volete, c'è cioè una cosa apparente insignificante, ma pensate che ricchezza c'è in un cuscino che la scrittura ricorda. Noi nel nostro letto possiamo essere in comunione con Dio dormendo ed esserlo di meno se ci agitiamo, cioè la serenità di un dormire fiduciosi nelle braccia di Dio può essere, cioè Dio può abitare quel cuscino e quell'uomo che ci pone la testa sopra. Secondo particolare, lo prendo sempre da Marco, voi sapete che Marco è in un versetto straordinario, quando Gesù dice non è ciò che entra nel cuore dell'uomo che rende l'uomo impuro, ma è ciò che esce dal cuore dell'uomo che rende l'uomo impuro, Marco annota, in questa maniera Gesù dichiarava mondi tutti i cibi. Una frase straordinaria, cioè questa frase che cosa dice? Per i cristiani non esistono cibi impuri, mentre in ogni religione ci sono dei cibi vietati, il vitello, la vacca sacra, il maiale, l'alcol, il vino, la birra, cioè ogni religione ha, per i vegetariani non si può mangiare la carne e così via. Cioè Gesù diceva, ma se Dio ha fatto tutto, se il male viene dal cuore, allora vuol dire che ogni cibo è stato fatto da Dio, lo possiamo mangiare. Non possiamo mangiarne troppo, dobbiamo digiunare quando è, nei momenti di digiuno, ma quando è festa, lo speck, la salsiccia, l'arrosto di manzo, il vino, il vinello, il brunello, noi lo beviamo perché Dio ha dichiarato, perché Gesù ha dichiarato mondi tutti i cibi. Allora capite che questo particolare, i cibi mondi, sono dei livelli sciocchi, che non so, piccoli insomma, è un particolare estremamente vitale. Cioè non è un particolare insignificante, ma è un particolare che la tradizione potrebbe perdere. La tradizione potrebbe dire pensiamo alla preghiera, pensiamo alla carità, pensiamo. E no, ma Gesù ha detto anche che tutti i cibi si possono mangiare perché Dio li ha fatti e sono buoni. Quindi mangiamo una bella salsiccia, quindi beviamo un bel bicchiere di vino. Allora la scrittura ha una vitalità diversa, cioè la scrittura vivifica attraverso la sua lettera, la tradizione vivifica attraverso la sua attualizzazione, attraverso l'aprire continuamente la novità di questo albero che cresce, ma questo albero che cresce viene vivificato dalla lettera della scrittura, la lettera che deve diventare spirito, cioè la lettera, c'è un gioco fra lettera e lo spirito, la lettera è uno spirito che ha ispirato una lettera, la tradizione è uno spirito che riconosce la lettera che gli dà forza, cioè anche la lettera è capace di rinnovare, quindi la scrittura è più debole per certi aspetti, ma ha una vitalità che la scrittura può non avere, quando la tradizione smette di meditare la scrittura, di leggerla, si indebolisce. Smette di avere dei particolari, anche delle cose grandi che invece sono enormi, che invece fanno. Quindi la scrittura, questo discorso non serve a svilire la scrittura, ma anzi a esaltarla ponendola nel suo giusto contesto. Qui non si tratta di prendere la tradizione al posto della scrittura, ma neanche la scrittura al posto della tradizione, si tratta di esaltarle entrambe. La catechesi e la scuola devono esaltare la scrittura, devono esaltare la tradizione, devono esaltare soprattutto la rivelazione. E serve un gioco fra i primati che hanno l'uno e l'altro che permettono di vederne l'equilibrio. Quindi la tradizione mi dà una cosa, la scrittura me ne dà un'altra. Se io ne prendo una sola delle due, perdo una ruota del carro, perdo un elemento che invece è decisivo in tutto quanto questo. In particolare, può essere, non può essere, sono convinto che è molto molto importante, anzi un passo ancora, la De Verbum però specifica ulteriormente il ruolo della scrittura. Innanzitutto la chiama con un termine che ci aiuta a specificarne la sua portata, la chiama locutio Dei. Cioè la scrittura è verbum Dei, è parola di Dio. Abbiamo detto che il verbum Dei è Cristo, che la tradizione ci trasmette il verbum Dei, quindi verbum Dei è Cristo, è presente nella tradizione. Sicuramente anche la scrittura è verbum Dei, anche se non è il verbum Dei. Cioè sarebbe sbagliato dire che la scrittura è il verbum Dei, solo Cristo è il verbum Dei. La scrittura è parola di Dio, non è la parola di Dio, la scrittura è parola di Dio, non è la parola di Dio nella sua pienezza, no? Però per specificare questo il Concilio la chiama anche locutio Dei. Che cosa si intende? Cioè qual è la specificità di questo termine, no? Mentre la tradizione e Cristo non sono locutio Dei, Cristo è verbum Dei, il verbum Dei. La scrittura, locutio potremmo dire, è il discorso, il parlare di Dio, il discorso di Dio, cioè è la concretizzazione di questa parola più ampia, che è la parola come detta, come pronunziata, scritta, cioè una cristallizzazione. Questo termine latino dice una peculiarità, e quindi anche un primato e un limite, è una locutio, è un dire di Dio, non è la parola nella sua pienezza. Così come se io scrivo una lettera, quella lettera è parola mia, è mia locutio, ma non è tutto il mio verbum, cioè è la mia comunicazione è molto più ampia di questa cosa che io ti ho mandato. Però questa cosa veramente è locutio mia, è veramente mia espressione. Ancora una cosa su cui è importante soffermarsi nell'analisi del ruolo della scrittura. Il Concilio non solo dice che la scrittura è ispirata da Dio, ma ne dà alcuni criteri di interpretazione, che sono di due tipi. Il primo, non mi ci soffermo, ma è importantissimo, non mi soffermo solo perché è quello su cui sicuramente avete lavorato di più, è l'attenzione alla sua realtà di evento storico letterario. Cioè, la parola, perché sia capita, la parola scritta, la locutio, ha bisogno di un'attenzione storico-letteraria. Che cosa veramente voleva dire l'autore, in che genere letterario, che cosa sappiamo dalle fonti coeve, eccetera, eccetera. No? Quindi serve un'analisi che è storica, che è scientifica. Questa analisi ha bisogno però di un altro corno, e qui mi soffermo solo un attimo perché è l'altro elemento che poi è fondamentale anche nell'insegnamento della religione, che chiaramente deve sottolineare questo. Cioè io leggendo un testo di Marco posso spiegare chi è l'autore, qual è il contesto comunitario, qual è il genere letterario e così via, no? C'è però un criterio teologico di comprensione della scrittura, lo trovate a numero 12 della Dei Verbum. Dice così il brano in Neretto, l'ultimo dei Neretti: dovendo la Sacra Scrittura essere letta e interpretata alla luce dello stesso spirito mediante il quale è stata scritta, quindi io devo leggere la Scrittura nello spirito perché è stata scritta nello spirito, allora si deve badare con non minore diligenza, cioè con un'attenzione non minore a quella che si dedica all'aspetto storico-letterario, con non minore diligenza, al contenuto e all'unità di tutta la scrittura. Primo criterio, l'unità di tutta la scrittura. Secondo criterio, tenuto debito conto della viva tradizione di tutta la Chiesa, la tradizione della Chiesa, notate che ritorna qui, cioè per leggere la scrittura con non minore diligenza devo conoscere la tradizione della Chiesa che legge quel brano, e infine devo tener conto dell'analogia della fede, terzo criterio. Mi interessa sottolinearne uno in particolare, perché non abbiamo tempo di fare su tutti, è che è il criterio su cui sta insistendo molto Benedetto XVI, è il criterio dell'unità della scrittura. Cioè, se è vero che Dio ne è l'autore, la Bibbia è una unità, cioè io non posso sottolineare solo la diversità dei libri biblici, ma che va bene da questo livello, cioè a livello storico-letterario posso dire Cantico dei Cantici è una cosa, è la fonte sacerdotale è una cosa, è la fonte deuteronomistica è un'altra cosa, poi qui c'è una diversità, ma a livello teologico devo studiare anche l'unità. Dove si vede l'unità della scrittura? Dov'è questa unità? Dove si sviluppa? Come matura? Faccio solo un accenno provocatorio e poi lo sviluppiamo nella prossima. Pensate per esempio che i nostri libri scolastici hanno giustamente, per esempio, una famosa tabella che è come un armadio che divide Antico Testamento, Nuovo Testamento, poi ci sono il Pentateuco, i libri, cioè c'è una specie di Bibbia, vuol dire libri, quindi biblioteca, quindi sono 73 libri. È chiaro che sono diversi, no? Ma dove trovo uno schema che mi fa vedere l'unità? Che per esempio i temi di Genesi si riprendono in Apocalisse. Dove vedo? I temi, l'uomo e la donna che sono una sola carne, Gesù dice quando parla del matrimonio, rilegge Genesi. Cioè, come faccio io a mostrare che c'è una unità interna della Bibbia? Non c'è solo una frammentazione, ma c'è una unità. Per cui la persona percepisce l'unità della scrittura e non solo la diversità dei diversi. Su questo lavoreremo passate le nostre vacanze e la Santa Settimana.